Ci siamo, ben ritrovati per il pomeriggio di Maracanã. Adesso iniziamo un po' il dibattito per sentire che cosa ne pensano i nostri ospiti, partendo dalla gara di ieri sera, il loro pensiero sulla vittoria della Juventus e la sconfitta dell'Inter nella gara di Coppa Italia, gara di andata. E appena sono pronti cominciamo, vi ricordo anche il modo per stare con noi: 331 8200213 per i vostri messaggi. Sono tanti che arrivano, poi piano piano li andiamo a recuperare. E aggiungo anche, visto che ci sta sentendo, così lo ribadisco, domani avremo la rubrica di Gianni Di Marzio alle 16:30-16:35, i giovani talenti che ci consiglierà Gianni Di Marzio, che insomma lui ne conosce tanti, ne ha visti tanti di questi giovani, ce ne presenterà domani almeno 5, così credo, poi dopo ci darà la conferma.
È entrato
bello,
ciao Gianni.
Ciao, tra l'altro, di quelli che volevo presentare domani, due sono arrivati anche in Italia e sono anche due giocatori forti che quando sono arrivati non sono ancora considerati. Se vuoi ti faccio adesso,
no,
oppure teniamo l'attesa domani, per domani.
Domani, attesa domani, 16:35, con la nostra rubrica sui giovani talenti di Gianni Di Marzio. Però tutto domani, lasciamo in sospeso, così domani ci seguono e ci racconterai un po' di cose dalle 16:35. Poi Gianni l'abbiamo presentato, via.
E poi diamo il benvenuto a Paolo Stringara.
Ciao Paolo.
Ciao.
Come stai Paolo? Un po' che non ci sentiamo, tutto bene?
Sì, no, non so se sapete che sono ancora a casa con il Covid, con tutta la famiglia.
Apposta, volevo sapere come stavi.
Sì, no, abbastanza bene, dai. Ora siamo addirittura all'arrivo, ormai manca poco alla liberazione.
Alla negativizzazione.
Dai, forza.
Sì, non avevo capito. Avevo capito, quando Paolo ha detto sono ancora a casa, io ero convinto che lui ci riferisse ad allenare e non che avesse il Covid.
Lui deve allenare, anche quello.
È un grande competente di calcio, poi è giovane e ha tutta una carriera davanti, non capisco perché sia a casa, a prescindere dal Covid permettendo.
Sono a casa perché sai che io lavoro insieme a Klinsmann, a Jürgen, e in questo momento stiamo aspettando un movimento con una nazionale, quindi è soltanto per questo, per scelta, perché ho preferito fare questo percorso extra italiano, diciamo così, perché è un po' più interessante, ti dico la verità.
Dai, intanto ti auguriamo di riprenderti subito a te e tutta la famiglia da questa situazione, che è la cosa più importante, e poi vedrai che le altre cose, come dico sempre, vengono da sé. L'importante, insomma, che uno sembra in questo momento l'importante è la salute, cioè noi c'è poco da veramente diventa la prima cosa fondamentale. Allora, tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico, cominciamo un po' un giro, dai, cominciamo da Gianni, il tuo pensiero sulla partita di ieri sera, no? Il vostro pensiero libero, quello che vi fa dire questa gara di Coppa Italia andata tra Inter e Juventus.
Ma devo dire che la Juventus mi ha confermato quanto abbiamo detto la volta precedente, che piano piano, anche se ha dovuto aspettare un po' di tempo in più, ha giocato con una certa intensità, un certo temperamento, una certa aggressione, sia in fase di non possesso che in fase di possesso. Obiettivamente devo dire, rimango sempre nei miei dubbi per quanto riguarda il centrocampo, sia ben chiaro, nonostante ieri possa essere stato un po' più folto, perché così a leggere, così tra virgolette, come hanno giocato, potrebbe sembrare effettivamente che hanno giocato con un 3-5-2 con i tre difensori. Io Alexandre non lo considero che può giocare a tre il centrale di sinistra, per me è un esterno basso a sinistra che spinge molto bene, c'ha un gran piede, anzi è la vera forza anche di Cristiano Ronaldo. Detto questo, come non credo, per esempio, non so Paolo che cosa ne pensa, che Bernardeschi non può fare il quinto di sinistra, perché la fase difensiva nelle diagonali,
l'avversario
gioca dal lato opposto, secondo me sulla marcatura un po' gli sfugge l'avversario alle spalle, un po' non è altrettanto bravo nella marcatura proprio in area di rigore, e io lo considero Bernardeschi, mi sono permesso di dirlo più di una volta, un talento vero, che tecnicamente è un giocatore formidabile anche nella coordinazione muscolare, quindi ho ancora i miei dubbi, però è una squadra che sta venendo su bene, mentre l'Inter mi meraviglio sempre di più, che non riesce ad avere una sua valida organizzazione di gioco, che già in campo debbano sapere i movimenti giusti, perché alcuni giocatori non sono compatibili l'uno con l'altro. Questo è il mio pensiero da sempre, lo ribadisco e aspetto sempre volta per volta di convincermi del contrario, ovviamente.
Però nel secondo tempo, Gianni, dobbiamo dire, vado da Paolo, l'Inter comunque, c'è un altro ospite, aspetta, lo presentiamo,
sì,
che ci sta ascoltando.
Diamo il benvenuto a Michelangelo Rampulla.
Ciao Michelangelo.
Ciao,
buongiorno, ciao mister, buongiorno.
ciao amico mio, ciao Michelangelo.
Arriviamo anche da De Michelangelo, vado da Paolo Stringara. Paolo, tu che ne pensi? Perché poi nel secondo tempo però l'Inter è stata molto intensa, ha pressato e insomma ha cambiato un po',
gol.
È mancata nel gol, è mancato poi di fatto il gol.
Sì, è vero, un po' meglio nel secondo tempo, però sono d'accordo col mister perché l'Inter... Cioè l'identità, l'abbiamo sempre detto Marco, l'identità dell'Inter è quella di far fare la partita agli altri e poi giocare di rimessa. Se l'Inter deve fare la partita ha delle difficoltà oggettive, perché sempre per il discorso che non ha giocatori che saltano l'uomo, non ha fantasia, non ha... faccio un esempio, un giocatore alla Cuadrado, no? Cioè, ce lo può avere perché c'ha Hakimi che si butta dentro, eccetera, eccetera. Ma Cuadrado è uno di quelli che da fermo salta all'uomo. Da fermo parte e salta all'uomo e ti crea superiorità. Poi, a parte no, Bernardeschi, a parte Kulusevski, a parte Dybala, insomma, voglio dire, lo stesso Cristiano Ronaldo, c'ha giocatori che riescono, no, a saltare l'uomo, riescono a creare superiorità numerica. L'Inter non ha un giocatore del genere. Ieri sera ci ha un po' provato Sanchez, anche se Sanchez un pelino meglio ultimamente, ma fa molta fatica. Sanchez è uno che, insomma, fa molta fatica.
Ma ieri proprio.
E ti dico, Barella un po' lo fa, poi per il resto è tutta gente muscolare, è tutta gente che gioca. Se gioca poi con le difese avversarie schierate, e fai fatica. Poi se ti manca anche Lukaku, che è quello un po', no, piede di porco che apre, che sfonda le difese avversarie, se ti manca poi anche lui, allora sì che fai fatica. Ieri l'Inter è riuscito a fare un bellissimo gol con due o tre passaggi di prima, un'azione, ma sono rare quelle situazioni.
Sono rare pure le papere del Buffon, perché adesso Morampulla mi sgriderà, ma quello è un errore del Buffon.
Ci voleva Carella lì, bastava il piattone.
Michelangelo!
No, vabbè, quelle le papere sono altre, gli errori sono altri. Quella è stata... perché il portiere, in quel caso io la guardo dal punto di vista del portiere, vede il difensore in anticipo, è stato... E allora non dico che un po' si rilassa, tra virgolette, ma un pochettino dice non vede l'avversario che è dietro il suo difensore. È stato molto bravo Martinez a anticipare... De Ligt, insomma, dopo, se ti picchi addosso nei piedi o sul corpo, riesce a pararla. Lui è stato bravo a intuirla, ma purtroppo poi per lui la palla è passata. Comunque no, gli errori sono altri.
Quindi, e tu che ne pensi della partita, Michelangelo?
No, io dico, sono d'accordo per quello che ho sentito di Paolo, che saluto, e del mister.
Ciao.
E sono molto d'accordo su quello che hanno detto loro, nel senso che sì, effettivamente poi alla fine delle partite, quando sono giocate tatticamente in queste condizioni, a tuo favore ci sono i giocatori che saltano l'uomo e ti mettono in superiorità numerica. La Juve in questo caso è stata messa bene in campo, ha quegli uomini che possono saltare l'uomo, e quindi, insomma, come diceva anche Paolo, l'Inter trova difficoltà a scardinare la difesa quando poi ti manca gente come Lukaku. Questo sono d'accordo. Comunque è una partita giocata con buona intensità da tutte e due le squadre, direi che, insomma, per essere una partita di Coppa Italia a quello che siamo abituati noi è un po' diverso.
Michelangelo, volevo chiedere una cosa. Insomma, sul gol di Cristiano Ronaldo che ruba palla e l'uscita di Handanovic, ti chiedo, è più colpevole Handanovic o magari il difensore, come diceva Marco poco fa,
concorso di colpa, io
doveva scaraventare la palla chissà dove, chissà.
Sì, in quel caso lì, anche se il portiere te la chiama, io sono d'accordo, ha sbagliato sicuramente anche Handanovic ad avventurarsi in quella situazione. Comunque, anche se il portiere te la chiama e tu hai la palla nei piedi, in quel caso lì devi buttarla via, perché prima di tutto sei fuori dall'area, e anche se il portiere te la chiama, tu non puoi correre il rischio di perdere palla come ha fatto, di tenerla, perché sai che il portiere non è in porta e non ti può dare una mano, per cui butta la palla in tribuna e ci rimettiamo a posto. Io credo che avrebbe fatto bene a buttare via la palla.
E poi Michelangelo, chi meglio di te ha potuto effettivamente fotografare quell'episodio del gol? Ma se non fosse stato Cristiano Ronaldo lì in quel momento, che incuote sempre e comunque paura e rispetto, il difensore effettivamente deve cercare di essere pratico. Se è un grande difensore a livello, adesso non voglio togliere nulla agli altri, un grande difensore a livello di Real Madrid, Barcellona, di questi sono fisici, sono anche tecnici, sanno anche fare con i piedi quello che possono fare i centrocampisti, allora tu la palla te la puoi portare, puoi saltare anche Cristiano Ronaldo. Ma lui che è un giovane, obiettivamente già sapeva che Cristiano stava lì pronto in agguato, che lo poteva aggredire, poteva fare proprio quel pressing alto. Quindi effettivamente un po' io do la colpa a entrambi, perché c'era troppa distanza, forse come portiere a uscire a 35 metri, penso io, non lo so. Michelangelo, tu che sei stato un grande portiere, no, chi meglio di te può dire a leggere tipo di lettura, esatto, o a gridargli di che ne parla, non lo so, io effettivamente. La colpa è entrambi.
La colpa è un concorso di colpa sicuramente, anche, e ripeto, anche se il portiere te l'ha chiamata, sei in una posizione di campo che non ti compete, tra virgolette, per cui il difensore in quel caso lì, sapendo chi hai vicino che ti sta pressando, non doveva correre il rischio, anche perché non aveva lo scarico né del portiere dietro e neanche del suo compagno di reparto a destra o a sinistra, per cui sai, io ho giocato con grandi, ho avuto la fortuna di giocare con grandi difensori, e uno fra questi era Paolo Montero, che quando a volte si trovava in difficoltà, piuttosto che rischiare,
spazzava
la palla anche piano piano in fallo laterale, ci mettiamoci a posto e ci mettiamo a posto.
Scusate, io dico che nel concorso di colpa c'è anche molto questo atteggiamento che hanno, no, i difensori, soprattutto nella gestione del pallone in possesso di palla,
a tutti i costi.
È diventata una cosa stucchevole proprio, guarda, è diventata una cosa proprio fastidiosa, ma veramente.
Devo fare 10 passaggi ai difensori nella propria area di rigore pressati, ma qual è il senso? Fatemi capire.
Ha ragione.
Ma qual è?
Ormai nella testa hanno che la palla non la puoi buttare via ogni tanto una puntata in tribuna, perché sennò è una roba, no, che non esiste.
È una moda, Paolo, è una moda, poi, ma ci stanno allenatori che fino all'anno scorso giocavano belli, composti, dietro, tranquilli.
Aspetta, una volta,
adesso tutti devono giocare dal portiere. Bravo. E io non ho capito perché, non ho capito ancora. Hanno i piedi per poter giocarla anche nello stretto.
Sì.
Perché secondo loro, se non giocano così, non sono allenatori moderni, sono allenatori antichi, che giocano bloccati dietro e vanno nelle ripartenze, come diciamo oggi.
Sì, ma guardate che ieri sera vi posso dire che sui social molti sottolineavano questo aspetto di voler giocare per forza la palla da dietro, con queste giocate da dietro che dopo un po' sono veramente fastidiose pure da vedere. Perché ti sembra come, ma che cercano l'errore per forza, cioè veramente ti dà questa sensazione. Paolo, scusami che sei stato interrotto e stavi finendo.
Parlavi del gesto di Ronaldo.
No, io quello dicevo, che Ronaldo, dopo aver fatto il gol, ha detto, si indicava la testa, ma per dire, hai visto che furbata ho fatto, avevo capito già tutto di come sarebbe andata la cosa, no?
Certo.
Perché ormai l'attaccante che va a pressare se l'aspetta. Una volta non era così, una volta, insomma, cioè, voglio dire, quando venivi pressato la palla andava ai 30-40 metri, accorciavi. Ora non dico, no, 100 anni fa, ma insomma, quando giocavamo noi, Michelangelo, funzionava così. Cioè, ora veramente è una sfida all'avversario di far vedere, esatto. Vieni a pressare, che tanto non me ne importa niente. Non è più un discorso di tattica, non è più un discorso di situazione, bravo, è proprio un discorso psicologico.
un discorso psicologico per far vedere te fai quello che ti pare, a me non mi fai paura, ti faccio vedere.
No, no, è che questo, Paolo, sai cos'è?
Cioè,
sai cos'è,
non è una cosa questi... efficace, è soltanto un discorso mentale, secondo me.
No, è il discorso che l'allenatore si crede di essere più bravo se tiene palla, no? Se la squadra gestisce la palla, ma che me frega a me di gestire la palla dentro l'area di rigore mia? Io voglio gestire la palla nella tre quarti campo avversario, ma queste sono cose, anche la Juventus stessa, no? La Juventus che ruba palla a tre quarti campo a 20 metri per arrivare al tiro, invece se tu continui a giocare palla dentro la tua area di rigore devi fare sempre 100 metri per arrivare di là. Io capisco che quando sei a difesa schierata, che hai tutti i componenti giusti, i centrocampisti che ti vengono incontro, puoi giocare per cercare di creare una certa superiorità numerica da metà campo, no? Perché c'è il passaggio illuminante, no? dalla tua area di rigore. Ma quando sei in queste condizioni, quando sei uno contro uno, è inutile andare a rischiare, cioè è impossibile, no? Non devi farlo. È una cosa,
assolutamente,
è un ABC del calcio di sempre, perché tu non hai nessuna squadra, o poche squadre hanno giocatori come, vabbè, diciamo sempre il famoso Barcellona di Guardiola, ma quelli avevano grandissimi giocolieri, per cui
se lo potevano permettere.
Vedo anche squadre, con tutto il rispetto, come il Crotone, come tutti che giocano col portiere, col difensore, ma non tutti hanno Xavi, Piqué, Iniesta, Busquets che giocano a calcio in quel modo lì, perché davanti quelli avevano anche Messi che quando non sapevano cosa fare davano la palla a chi dovere. Tutte le squadre vogliono giocare per cercare di avere questa superiorità numerica, ma non puoi farlo per 90 minuti, perché 90 minuti poi non ce la fai ad arrivare sempre 100 metri con palla al piede nella porta avversaria. Devi stare, a volte devi buttare la palla su e andare a prendere la seconda palla.
Certo. Come... Sentite, ma questa diciamo così, questo risultato dà maggiori certezze alla Juventus, toglie qualcosa all'Inter? Mi provate a leggere anche questa situazione. Per esempio c'è un ascoltatore, Cinzia, Vittorio, che scrive...
Sì, dice, la Juve ha fatto due gol per caso, di che parliamo? L'Inter ha fatto la partita per 75 minuti, un po' di obiettività non guasterebbe.
75 minuti mi sembra tanto. Però nel secondo tempo ha fatto secondo me l'Inter ha fatto la partita nel secondo tempo, quindi mi dite che ne pensate, cioè ci possono essere delle, secondo voi, qui c'ho allenatori, giocatori, allenatori, tutto ciò in questo momento collegato, ecco, può avere delle ripercussioni, sì o no, può portare delle certezze in campionato o incertezze, che ne pensate? Gianni, parto da te, dai.
Sì, sicuramente, riferendoci alla Juventus, la Juventus ha avuto in questo momento la certezza di poter, nel recupero con il Napoli, nella partita che c'è prossimamente con la Roma, di potersi inserire ancora per la lotta per lo scudetto, che per me non è un discorso chiuso Milan-Inter, per quello che mi riguarda. Per me la Juventus, quando prende la convinzione, avendo anche Cristiano Ronaldo in più degli altri, con tanto di rispetto a Lukaku e agli altri, per me la Juve acquista sicurezza, autorità, perché poi ce l'hanno nel loro DNA, e ripeto, chi meglio di Michelangelo e di Paolo possono dire che sono stati dei grandi giocatori, ma sono stati gli spogliatoi di gente vincente che ti trasmette la mentalità. Io sentivo parlare un'intervista a Bernardeschi, si è convinto anche lui di stare in un grande club, noi siamo una grande squadra, si convincono, perché sanno la storia in quello spogliatoio, e la storia per me conta e pesa moltissimo, specialmente questi grandi giocatori che sono stati abituati a fare finale di Champions, finale di Coppe, hanno vinto campionati, danno sicurezza a tutti quanti gli altri, e in questo momento con la vittoria di Milano la Juve secondo me è ben posizionata.
Rampulla.
Sì, no, queste sono vittorie, io sono d'accordo anche con... lo spettatore che ha fatto la domanda prima dice giustamente l'Inter ha fatto la partita, certo l'Inter si è trovata sotto e ha dovuto fare la partita, gioca in casa ed è una grande squadra, non è una squadra sullo stesso livello della Juve, per cui la Juve ha fatto la sua partita, ha aspettato e giustamente era in vantaggio, ha fatto quello che doveva fare. Sono d'accordo con questo, ma sono d'accordo anche al fatto che le partite, questo tipo di partite, conta soltanto vincerle, non conta tenere la palla 80 minuti, 75 minuti, se dopo non vinci non conta niente, perché dopo, come diceva giustamente anche il mister, ti danno una carica in più, ti danno una convinzione di essere forte, perché dopo alla fine tutti i discorsi che facciamo, che fanno tutti, tengo palla 80 minuti, 90 minuti, poi alla fine conta soltanto una cosa: se hai vinto o hai perso. Se tu giochi 70 minuti e poi perdi la partita, alla squadra che vince dai convinzione, anche se ha tenuto palla per 20 minuti, cioè, non so se mi se rendo conto. E sono episodi questi qua che fanno crescere l'autostima, e sono d'accordo anche col mister che ha detto di Bernardeschi stesso, no, che è sempre stato criticato ultimamente. Però
a me è piaciuto ieri sera.
Sì, ha fatto una buona partita.
Si è sacrificato, andava a pressare Skriniar, alzava, cioè sinceramente io trovo
sui social l'hanno distrutto.
No, ma infatti
però
sui social lo hanno distrutto.
Alla fine nel calcio conta la squadra, i singoli sono la ciliegina sulla torta, ma conta solo la squadra. Tu hai la squadra che rema tutte dalla stessa parte, alla fine con questi campioni vinci. E io credo che le vittorie portano vittorie e portano convinzione nei giocatori a far bene. Io credo che sia importante questo.
Stringara?
Allora, sì, no, sono d'accordo col mister, perché vi faccio un piccolo esempio. Un'intervista che ha fatto Antonio Conte prima della partita di campionato contro la Juventus, dove parlava di una Juventus come un punto di riferimento, un punto di un passaggio importante, una squadra a cui tutti guardano, no, con rispetto. E da parte dell'allenatore dell'Inter, secondo me, non può esserci questa sudditanza psicologica, perché poi la paghi, perché poi le partite come quelle di ieri sera alla fine ti entrano dentro la testa e ti fanno male, come invece entrano nella testa dei giocatori della Juventus e che si convincono ancora di più, come diceva il mister, di essere ancora in corsa per tutto, per lo scudetto, per tutto, per la Champions, eccetera, eccetera. E che l'Inter sia una grande squadra, è vero, ma mentalmente la società in questo momento della Juventus, lo è sempre stato forse negli anni, è qualcosa in, cioè, c'è quella virgola in più, c'è quel qualcosa in
chiama
più,
la virgola in più,
che inconsciamente poi pesa, come diceva il mister, assolutamente pesa. E finché l'Inter non si toglierà questo peso, cioè l'Inter l'ultima volta che ha vinto c'aveva un certo Mourinho in panchina, al quale non interessava niente della sudditanza, no, nei confronti della Juventus, eccetera, eccetera. Al di là che in quegli anni
tu pensi che Conte abbia ancora un po' di sudditanza? Che
assolutamente
Conte?
Sì, assolutamente sì, come no, assolutamente sì.
Vedi?
Tu dici pensa troppo alla Juve?
E questo secondo me è un limite molto grosso, perché Conte sta allenando l'Inter, non è che sta allenando un altro tipo di squadra, voglio dire, devi essere uno che pensa a te allenatore, devi pensare alla tua squadra. Non penso che Pioli, per fare ora, no, in questo momento
pensa al Milan,
pensi troppo alla Juventus, pensi troppo, Pioli pensa al Milan,
sì.
Secondo me Conte è ancora troppo dipendente mentalmente. C'è questa inconsciamente, questa sudditanza.
Ma bella sta chiave di lettura.
Mi hai convinto, guarda, sono bastato pochissimo.
Ma sai che è una bella chiave di lettura questa? Non so che ne pensi. Rabulla, che ne pensi tu?
Anch'io penso alla Juve, ma io sono tifoso juventino, per cui... No, certamente vabbè, è giusto, no? Perché probabilmente lui voleva dire... Di rispettare la Juventus e di seguire, perché loro negli ultimi 9 anni ha sempre vinto, sempre stato a livelli altissimi, per cui le squadre che sono dietro,
però, certo. Ma te sei l'allenatore all'Inter, non lo puoi dire, non lo devi dire.
Certo, ovvio. Infatti,
non lo
io
devi
dicevo...
dire, perché mentalmente condizioni anche i tuoi giocatori. Cioè chi va alla Juventus, te
no, soprattutto per una cosa,
arriva,
Paolo,
no,
soprattutto...
arriva al massimo.
Soprattutto per il tuo passato, quello che voglio dire, soprattutto per il passato, certo, di Antonio. In questo caso, certo, dovrebbe dire io mi ispiro, non so, al Milan di Sacchi, tanto è passato per 30 anni, per cui va bene.
E
questo,
poi,
no?
Poi ci sta sempre bene. Perché...
No, ma è indubbio che la Juventus ha tracciato una strada, nel senso, perché se tu vinci 9 campionati consecutivi e fai 3 finali di Coppa Campioni in 9 anni, insomma, voglio dire, certo, è un modello da seguire, ma essendo, come diceva giustamente, una diretta concorrente e non solo di questo campionato, ma da sempre, forse dovresti essere più cauto nelle cose. Però insomma non è sbagliato, solo che insomma, giustamente questa rivalità Inter-Juve c'è
sempre. Devi
stare attento.
Dobbiamo andare in pausa, però vi chiedo solo un sì o no. Vittoria meritata quella della Juve, Rampulla, ieri, sì o no?
Ma come l'Inter ha fatto la partita, la Juve, allora, chi vince merita sempre.
Ok, ecco. Vabbè, mi hai risposto. Stringara, vittoria meritata.
A livello politico, ma insomma, sai, nel primo tempo l'Inter ha fatto la partita, è una parolona, perché... No, cioè,
nel secondo.
La Juventus deve essere padrona del campo,
Stringara.
Dico nel secondo tempo sì, va bene, l'Inter è meglio, eccetera eccetera, però poi come diceva anche Rampulla prima, bisogna buttarla dentro.
Quindi vittoria meritata?
Vittoria meritata, okay. Secondo me sì.
Gianni, vittoria meritata, sì o no che vado in pausa?
Sì, onestamente per come ho visto la Juve è messa meglio in campo, proprio come intensità, come gamba, anche dal punto di vista atletico, per me la Juve ha meritato.
Va bene. Bene, Gianni, tu rimani con noi. Saluto Paolo Stringara e Michelangelo Rampulla. Grazie ragazzi,
ciao,
un abbraccio.
Ciao,
grazie a voi.